un rombo assordante. Il fischio dei motori jet a piena potenza, che dapprima si sentiva in lontananza, ma ora è talmente vicino che pare possa squarciare le pareti. Georgis guarda fuori dalla finestra, talmente sorpreso da non essere nemmeno spaventato. A pochi metri di altezza sopra il suo ufficio, un enorme quadrimotore bianco e azzurro, che pare arrancare mentre sbatte le ali nella torrida aria del cielo di Atene. È il 9 agosto 1978, qualche minuto prima. All'aeroporto internazionale Ellinikon, la principale aviostruttura della capitale greca, il traffico è sostenuto, come del resto spesso accade in questo periodo dell'anno. I viaggi aerei sono diventati da qualche tempo non più un lusso per benestanti, ma, grazie all'introduzione sempre più capillare di grandi velivoli con motori sempre più efficienti, un mezzo popolare per visitare mete solo sognate, dopo averle ammirate nei rotocalchi o nelle vetrine delle agenzie di viaggio. Non solo, ma da 4 anni ormai la Grecia non è più sotto il giogo della cosiddetta dittatura dei colonnelli e finalmente il turismo inizia non solo a crescere, ma anche a crearsi basi solide sulle quali costruire un futuro. Il via vai di aerei appartenenti a compagnie nazionali ed estere è ormai un fatto normale e dopo i lavori di adattamento alle strutture e alla pista è comune anche vedere forse uno dei più iconici mezzi di sempre, l'enorme Boeing 747. Sulla pista di rullaggio, alle 2 del pomeriggio, è proprio uno di questi giganti ad attendere l'ok per partire dalla torre di controllo. È un 747-200, leggermente più spazioso e con motori di ultima generazione. È dipinto con i colori della compagnia di bandiera greca, la Olympic Airways, predominantemente bianco, ma con una lunga linea e l'impennaggio di coda azzurri, a ricordare la bandiera della madrepatria. I momenti di attesa prima di partire sono utilizzati dall'equipaggio in cabina di pilotaggio per ripassare, per l'ennesima volta, alcuni dettagli pre-volo. E non è un caso ci sia tutta questa attenzione. L'aeroporto Ellinikon, infatti, è universalmente riconosciuto come un posto complesso dove decollare e atterrare, a causa della conformazione particolare del terreno che circonda Atene. La capitale è infatti attorniata da quello che viene comunemente chiamato il catino ellenico, formato dal monte Aigelao, a ovest, e dai monti Parnitha, Pentelicus e Imettus, andando da nord verso est. E anche la meteorologia della zona è particolarmente complessa, a causa di questa conformazione che poi sfocia verso il mare, a sud. Il capitano, l'esperto Sifis Migadis, 32 anni di voli, tutti con la Olympic, sa che un decollo come quello di oggi va tenuto in particolare considerazione dal punto di vista delle variabili. Il 747 è infatti pieno in ogni suo posto, con i 400 passeggeri, i loro bagagli, i 18 membri dell'equipaggio necessari alla trasvolata oceanica e i serbatoi, pieni fino a quasi straripare. Del resto, New York, destinazione ma anche casa di moltissimi passeggeri, è lontana un oceano e un po' di più. Di conseguenza i calcoli prepartenza, che già vengono fatti in maniera puntigliosa e scrupolosa, in una situazione come questa vengono controllati sempre una volta in più. Si determina, in base alla lunghezza della pista, del peso e della potenza dei motori, oltre a altri fattori come per esempio il vento, il cosiddetto V1, cioè il momento in cui non è più possibile abortire il decollo. Si fa lo stesso con VR, il momento in cui va tirata a sé la cloche per staccarsi dal suolo, eccetera, eccetera. Ma mentre attendono, Migadis discute con Kostas Fikardos, primo ufficiale ma soprattutto amico di lunga data, sulle eventuali manovre da effettuare in caso di emergenza. E quindi, in caso al solito, niente di particolare che ci si possa fare, no? Dice sorridendo Kostas, alludendo alla difficoltà di trovare una rotta alternativa emergenziale in quel contesto topologico. Dalla torre di controllo arriva l'autorizzazione. E una volta avuto l'ok dal flight engineer, le manette dei 4 motori vengono portati in avanti. Il manettino con la scritta Water è settato su On, ad indicare che i propulsori sono irrorati di uno spruzzo di acqua per aumentare ulteriormente la spinta. Viene staccata l'aria condizionata e settati i flap a 20. All'aumentare della spinta e al salire del rombo dei quattro Pratt & Whitney, i 350.000 kg del Boeing carico fino quasi al limite massimo, indicato a sole 3 tonnellate in più, goffamente si muovono verso avanti. Prima qualche centimetro alla volta, e poi il colosso dell'aria si comincia a lanciare lungo la pista 33R. Arrivati alla velocità stabilita precedentemente, Migadis pronuncia ad alta voce: V1. Ficardos alla sua destra conferma: V1, check. Da questo momento in poi non è più possibile interrompere il decollo. Il mastodonte alato fatica ad accelerare nella pesante aria agostana e con un certo nervosismo i due piloti passano lo sguardo tra l'indicatore di velocità e i finestrini davanti a loro. Attendono di poter pronunciare rotate prima di poter sollevare il muso e staccarsi da terra. Ma poco prima di arrivare a questo momento, il suono di una forte esplosione arriva dal lato destro dell'aereo. Migadis pensa istintivamente ad uno pneumatico, ma l'ingegnere di volo, solitamente silenzioso in questa fase, erompe ad alta voce: Motore 3! L'allarme water flow risuona ad indicare che si è interrotto il flusso dell'acqua incanalato per il surplus di potenza. Ma malinterpretando il segnale e pensando sia il water run out, ovvero acqua terminata, l'interruttore corrispondente all'iniezione viene rapidamente portato su off. Il propulsore più interno dell'ala destra perde potenza, facendo calare nettamente la spinta verso avanti. VR, rotate, riesce a dire compostamente Migadis, mettendo a frutto tutta la sua esperienza per mantenere la calma. Il pilota greco tira a sé il piantone dei comandi e la prua del 747 inizia ad andare verso l'alto. Ma il carrello posteriore continua a rimanere ancorato a terra, ancora ed ancora per metri e metri. Il capitano addolcisce l'input dei comandi e finalmente le ruote si staccano dal suolo. Ma l'aereo non accenna a salire. Non riuscendo a prendere ulteriore velocità ed anzi avendone persa una parte considerevole quando ha esposto nella cabrata iniziale più superficie all'aria, il Boeing pare proseguire in linea retta, a soli 11 metri dal suolo, mancando di poco le reti poste a protezione a fondo pista. Poi di nuovo l'indicatore dell'altitudine ricomincia a salire. Piano però, pianissimo. La testa di Migadis a questo punto è un concentrato di pensieri. Procedure e formule matematiche si accavallano rapidamente con quella velocità che manca all'aeromobile che sta cercando disperatamente di domare. Si gira verso il collega e amico Costas. Ritira il carrello. I due si guardano intensamente negli occhi per un momento. Per quanto breve, questa indecisione ha un senso molto profondo. Il primo ufficiale sa benissimo, perché lo ha ripetuto centinaia di volte, che da procedure imposte dalla casa produttrice il carrello non va mai ritratto prima di ottenere un positive rate, ovvero un ratio di ascesa positivo. È quello che stanno ottenendo, tutto si può chiamare, tranne che ratio di ascesa positivo. Questa non è ovviamente una indicazione lasciata al caso. Nel 747, quando viene dato l'input a quei comandi, la sequenza che si attiva è apertura dei portelloni, movimento del carrello verso l'interno della carlinga, chiusura dei portelloni. E in questo momento, a questa bassissima velocità, aprire i portelloni può essere il colpo di grazia ad un gigante già ferito ed agonizzante, che si troverebbe ad avere ancora più resistenza aerodinamica nel fendere l'aria. Quello del capitano è un azzardo molto rischioso, oltre che completamente contrario alle disposizioni impartite. Ma Costas sa anche chi ha al suo fianco. Si fida tanto delle esperienze e capacità di Sifis da mettere la propria vita nelle sue mani. Afferra il pomello della leva collegata al carrello, la solleva e la porta verso avanti. Quando si aprono i portelloni, il Boeing pare letteralmente fermarsi in aria, tanto scarsa è la velocità. In silenzio i tre in cabina, mentre lottano con i comandi, ascoltano il familiare suono del carrello che rientra e poi dei portelloni che si chiudono. Sono ancora in aria. Non salgono, ma non stanno ancora precipitando. Il capitano si focalizza allora immediatamente sul prossimo problema. La località di Alimos, di fronte a loro, con la sua collina alta 60 metri. I comandi vengono portati ancora leggermente verso indietro, mentre la velocità continua a sfiorare i 290 km orari, che sono il limite fisico dell'aereo con quel carico, per rimanere in volo. Lo stallo è imminente. Pochi secondi e la carlinga del 747 sfiora letteralmente il suolo, mancando il contatto con il terreno di soli 3 metri. Superata la cresta e avendo la certezza di aver passato indenne questo primo ostacolo, Migadis porta la cloche verso avanti. Sa benissimo che non può continuare ancora a lungo a quella velocità. Il gigantesco quadrimotore pare tuffarsi in discesa, senza però guadagnare ancora sufficiente velocità. Ora Migadis è un tutt'uno con il velivolo che sta pilotando. La sua lunghissima esperienza lo hanno portato a sentire l'aereo. Comprende che la situazione è disperata. Non solo non stanno salendo, ma dopo aver scavalcato la collina sono addirittura scesi, fino a 55 metri di altezza. Uno sguardo veloce al collega alla sua destra, mentre con la coda dell'occhio vede il flight engineer che cerca disperatamente di risolvere i problemi ai motori, che si stanno surriscaldando e creando ulteriori grattacapi. È deciso. Sul monte Aigaleo. È lì che, lontano dalla popolatissima metropoli, andremo a portare giù questo aereo. Noi moriremo, pensa Sifis, ma forse qualcuno si salverà ed eviteremo una strage ulteriore a terra. Sono passati meno di 60 secondi dal decollo. Nel frattempo, tra i passeggeri, pochissimi si sono accorti che qualcosa non va e nessuno ha ancora capito la reale gravità della situazione. Michael Tatsis, un giovane statunitense di origine greca, di ritorno dal viaggio con la famiglia che aspettava da tempo, è tra questi. I sobbalzi lo spaventano, i sensi di vuoto continui lo mandano in confusione. Si guarda intorno con circospezione. Alla sua sinistra, vicino ai finestrini, un ragazzo sta facendo foto verso l'esterno. Michael si tranquillizza. Se stessimo per avere problemi, pensa, di certo nessuno starebbe facendo fotografie, no? La realtà è che, poco avvezzi al volo e alle sue procedure, molte persone sono convinte che quel passaggio così basso sia parte di una scelta precisa, atta a mostrare le bellezze della città. Ma non c'è niente di più diverso. Nel frattempo, dal cockpit, il primo ufficiale fa partire il primo ed unico segnale di distress, segnalando brevemente all'ATC di essere in emergenza. Quando però il controllore chiede dettagli, non arrivano più risposte. I due comandi sono troppo concentrati nel mantenere l'aereo in volo per rispondere. La velocità scende ancora, raggiungendo i 260 km all'ora, 30 sotto la minima soglia consentita. Ma il 747 stoicamente tiene ancora. Davanti a loro l'Aigaleo. A sinistra il mare, ma virare in questo momento vorrebbe dire perdere ulteriore portanza e quindi schiantarsi al suolo. Sulle case. Le case. Abituati a vederle già così distanti a quel punto del volo, è letteralmente surreale la scena che si para davanti a Lucia Siachiu. E non perché sia una novellina, anzi, forse proprio l'esperienza pluriennale come hostess le fa capire l'unicità di quel momento. Fuori dal finestrino, al quale è affacciata, vede nitidamente le persone all'interno delle abitazioni e degli uffici mentre passano a pochi metri sotto l'ala. Improvvisamente un altro suono inatteso, mentre la carlinga strappa violentemente alcune antenne televisive dalla cima di un palazzo più alto degli altri. Lucia rimane a bocca aperta, è quasi più affascinata che spaventata. Passata l'area urbana e settata ormai la rotta verso la montagna, arriva però un alleato inaspettato. Il vento dal mare, che girando di fronte a loro fa aumentare la velocità relativa del 747, regalando un pizzico di portanza in più. Non solo, ma Migadis con la sua sensibilità nei comandi percepisce un aumento di spinta verso l'alto non appena escono dall'area urbanizzata e si stabiliscono su quella più agricola e fredda. Al contempo, i motori riprendono un po' di giri. Non tanti, ma sono musica per le orecchie dell'equipaggio. Dopo aver contemplato così serenamente la morte, di fronte ad una speranza di riuscita, Migadis si anima immediatamente. Ordina di ritrarre i flap a 5, mantenere a pieno per quanto possibile i motori, ed inizia timidamente a cabrare per vedere come rispondono i comandi. Nonostante la velocità tuttora inferiore rispetto alla minima consentita, l'aereo incredibilmente ascende. Il capitano allora livella e accenna una virata verso sinistra. Leggera all'inizio per capire quanto l'aereo riesca a rimanere aggrappato all'aria. Poi ancora un po' più pronunciatamente per provare a far rotta verso il mare. Solo una parola gli sfugge tra le labbra serrate, più per se stesso che diretto al collega. Forse... Ancora impacciato dai troppi chili, il Boeing sale. Di pochi centimetri alla volta. Ma sale. E soprattutto, la forma inconfondibile del monte che era di fronte a loro inizia a scivolare fuori dal loro campo visivo, sulla destra. «Scarichiamo in mare», ordina il pilota, puntando la prua verso la baia. Appena arrivati alla spiaggia, viene azionato il manettino dello scarico di carburante e l'aereo, dopo qualche istante spogliato di diverse tonnellate, pare fare un ulteriore balzo in avanti. «Lo portiamo a casa!» Costas non sa se ci crede in questa frase pronunciata dall'amico, ma si è fidato prima, continua anche ora. «Dimmi cosa fare», gli risponde.
«Olympic Airways 411, chiediamo permesso di atterrare, dichiariamo emergenza. State pronti con i mezzi di soccorso?»
Il controllore è allibito e confuso, ma risponde professionalmente.
«Pista 33R libera, permesso accordato.»
Un'ulteriore virata porta il 747 a 90 gradi dalla pista e una ancora per l'approccio finale. L'aeroporto è a pochi metri. L'atterraggio molto semplicemente è perfetto. Sono passati meno di 10 minuti da quando il volo Olympic 411 si è staccato da terra, più o meno dal punto dove ora giace immobile, in attesa dei mezzi di soccorso che, per precauzione, arrivano di gran carriera. 4 ore dopo, da quella stessa pista, un Boeing 747 di riserva parte alla volta di New York, con gli stessi 400 passeggeri a bordo e soprattutto con lo stesso equipaggio, piloti compresi. Le investigazioni riguardanti l'incidente occorso il 9 agosto 1978 sono state abbastanza confuse e con risultati non del tutto chiari. Innanzitutto perché, non essendoci stato alcun morto o ferito, inizialmente non si è compresa la reale portata di quanto accaduto e soprattutto di quanto sarebbe potuto accadere. Se l'incredibile maestria nel volo di Migadis non avesse funzionato, e peraltro se lo stesso capitano non avesse infranto determinate regole procedurali, il tutto si sarebbe probabilmente concluso con uno dei più gravi incidenti della storia dell'aviazione, in termini di vittime. Nel tempo però sia le commissioni di sicurezza che la stessa Boeing hanno ripreso in mano il caso, cercando di capire cosa fosse successo nel dettaglio. Si scoprì che innanzitutto chiudere le valvole dell'iniezione di acqua dei motori, in quella fase, fu un errore. Facendo così venne a mancare un surplus di potenza che sarebbe stato di aiuto nel gestire l'emergenza. Ma vennero anche sottolineati 2 aspetti fondamentali della vicenda. Il primo fu la decisione di Migadis di mettere le sue conoscenze in ambito tecnico riguardanti il 747 e riguardanti l'aeronautica davanti a regolamenti e procedure. Ritrarre il carrello ha oggettivamente rallentato ulteriormente il Boeing nell'immediato, ma ha permesso nel medio-lungo periodo di guadagnare aerodinamicità e quindi velocità e portanza. Inoltre il capitano sfruttò coscientemente la inusuale vicinanza al terreno per galleggiare in qualche modo, anche al di sotto della velocità minima consentita, sfruttando l'effetto suolo che ha creato una sorta di cuscino d'aria al passaggio dell'enorme quadrimotore. Da lì in poi tutte le manovre effettuate sono state perfette, compresa quella iniziale di dirigersi verso la zona montuosa non abitata con l'intenzione di far schiantare l'aereo il più lontano possibile dal centro. Ma forse il testamento più forte all'incredibile capacità dell'equipaggio lo diede la stessa Boeing, che nel tempo riprodusse più e più volte ai simulatori l'esatta situazione estrapolata dai dati di volo dell'aereo. Ognuna di queste molteplici simulazioni terminò con lo schianto del 747. Ultimi attimi è anche un libro, disponibile in esclusiva su amazon.it.